E queste sono le note di Persi nel telefono, degli tre allegri ragazzi morti. Siamo tutti persi nel telefono, ma siamo persi anche in personal computer, iPad, telefonini, eccetera, eccetera, dispositivi elettronici, cose che fanno beep, sulla quale passiamo ormai parecchia parte della nostra giornata.
E che sono diventate un'estensione del nostro corpo, delle nostre orecchie, delle nostre mani. Tutto questo per dire che questa mattina parliamo di tecnologia, la scoperta dei suoi meandri, dei suoi segreti, soprattutto delle sue trappole, e per farlo il nostro Pigmalione in questo percorso è Davide Gaido, fondatore di Priblo.com, esperto di privacy online e responsabile tecnico di una grossa multinazionale. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille per ospitarmi.
Davide,
buon mattino.
Appunto, devo dire che hai una cera orribile, diciamo le cose come stanno.
Sì, sì,
e prima di entrare in onda ci hai detto, ma cosa sono queste 8 del mattino?
Sì,
è una
visto,
prima unica per te.
È terribile, le strade vuote, apocalittico proprio. 7 del mattino non si può.
non si può.
Come fate.
Bisogna iniziare la giornata alle 11.
Voi sì. Liberi professionisti, che vita che fate. Senti, a proposito, lo scopo di questo appuntamento è quello di darci una mano a capire alcune delle magagne del web, lo abbiamo detto, ma anche divulgare informazioni per conoscere meglio la privacy e i propri diritti online, da questioni di privacy alla protezione di virus, truffe sul web. Prima però parlaci un po' meglio di te, Davide, presentati ai nostri ascoltatori.
Beh, io sono Davide Gaido, sono appunto un ingegnere, lavoro come responsabile tecnico e sono il fondatore di Priblo, che è un sito, che è un diario segreto che si può condividere, che ho creato proprio per conservare le mie memorie senza compromettere la mia privacy e la mia sicurezza, e l'ho creato per condividere le foto di mio figlio con amici e parenti lontano dagli occhi dei social. E devo dire che ho riscontrato che c'è un certo interesse da una parte della popolazione che non vuole rinunciare a salvare i propri ricordi, perché oramai quella è una parte della nostra vita, diciamo, mettere nel cloud le nostre memorie, ma senza compromettere i propri diritti e la propria privacy.
Senza che poi 5 anni più tardi ti diventino una pubblicità di Facebook.
Bravo, peggio,
o
molto peggio.
Peggio,
sì, o che ti ritornino indietro in un colloquio di lavoro.
O ancora peggio, visto soprattutto per quanto riguarda i bambini, ci sono anche dei temi legati anche a pedofilia online, immagini che possono essere innocentissime, che vengono prese fuori contesto e diffuse in ambienti abbastanza orribili.
Assolutamente.
Questo è il nostro ospite, allora, Davide Daigo, esperto di questioni informatiche. Parleremo di privacy online e naturalmente è possibile anche rispondere a qualsiasi domanda, dubbi che avete su tutto ciò che è internet, tutto ciò che è informatica. Il numero lo sapete, 1300 799 626, da qui fino alle 9 del mattino. Se avete domande, se volete partecipare alla nostra conversazione, chiamateci, potete anche scriverci un messaggio allo 0429 996 263, oppure su facebook.com/sbsitalia.
Allora, questo per intervenire, 1300 799 626. Ma intanto Davide Gaido ci dà le prime linee guida. Di che cosa parliamo in particolare oggi?
Allora, oggi parliamo di un argomento interessante e spesso incompreso, che è cosa succede quando postiamo un contenuto online, che sia una foto, che sia un'invettiva. Ora io parlerò di Facebook, ma questo vale per qualsiasi social network, come se fosse un sinonimo quasi, ma vale per Instagram, Snapchat, qualsiasi altra cosa. Cioè, cosa succede tecnicamente quando postiamo qualcosa? Di chi è la proprietà? Che cosa accade? Allora, fondamentalmente, come premessa, le leggi di copyright e trademark sono molto complesse e sono temi di avvocati, aule di tribunali, non qua, è troppo complicato.
Però bisogna anche ricordare che su Facebook e chi per essi ci sono tutte queste paginate e tutti vanno a scrivere I agree,
accetto
tutto quello che fate
di me ciò che volete.
Altrimenti devi leggere quei 4 tomi della Divina Commedia e forse riscopri cosa succede. Comunque, fondamentalmente, quello che succede, mettiamo caso Dario qua, che è fianco a me, posta la foto di un tramonto su Facebook. Che cosa succede?
Rimorchiare, perché quello è il motivo, ovviamente.
E poi scrive anche che è tutto molto,
molto profondo.
Cioè, è molto profondo, ho avuto questi pensieri mentre guardavo il tramonto. Ma cosa succede? Succede che la foto è ancora di tua proprietà, ma tu concedi i diritti dell'utilizzo come gli pare e piace a Facebook finché quella foto non viene cancellata. Cosa significa? Significa che Facebook tecnicamente può farci quello che vuole, può usarla in pubblicità, può stamparla sui cartelloni, può guadagnarci i soldi, può farci assolutamente quello che vuole.
Questo anche se i setting della privacy sono i più rigidi possibili?
Sì, sì, questa è una cosa dei termini di servizio, è proprio una cosa dei termini di servizio. Però, c'è un però, Facebook non ha interesse a usare la foto del tuo tramonto per lucrarci sopra. Per due motivi. Primo, perché non è quello il loro business model, non è quello il modo in cui fanno i soldi, e poi ne parleremo più avanti. Ma principalmente perché, dato che cancellando la foto puoi revocare i diritti, perché questi diritti sono temporanei nella misura in cui la foto rimane sul sito, è ovvio che Facebook non può stamparla. Potrebbe tecnicamente, ma se poi tu la cancelli potresti contestargli la presenza di quella foto. Però fondamentalmente è una licenza temporanea, di cui proprietà è ancora tua, ma che loro possono adoperare come meglio vogliono. Ma questo perché? Questo è per proteggere Facebook da due fronti. Il primo è perché il contenuto, essendo di tua proprietà, è tua responsabilità. Quindi se tu posti qualcosa protetto da copyright, pornografia, una cosa illegale, non è responsabilità di Facebook. Cioè Facebook non è un editore. Un editore è responsabile di quello che pubblica.
E specifichiamo,
Facebook,
no. Dario Casaldo non lo fa, lui
Dario
fa soltanto
fa.
Tramonti.
Lui tramonti. Fa solo tramonti, sì, sì. Innocenti e belli.
Sì, sì.
Tutti
i giorni poi, perché poi sono anche... ripetitivo, ecco,
le albe, più che altro le albe, le 7 del mattino c'è l'alba. e poi anche per proteggere se stesso da possibili contestazioni degli utenti, cioè Facebook si potrebbe, se non ci fossero questi termini di servizio, potrebbe esporsi a cause legali di un utente che gli contesta la presenza sul sito. Questo è un po' il
che
concetto.
Tipo di cause legali?
Ma facciamo un esempio. La tua foto del tramonto,
sì,
è stata vista da tuo cugino, che conosce un amico che pubblica delle riviste, e dice: che bella questa foto del tramonto, è molto profonda. La stampo e pago Dario $100. E tu dici: che bello, grazie, sono felice. E poi tu, se fossi in America, che è una società notoriamente litigiosa, che gli piace fare causa, dici: aspetta un secondo, ma questa foto è anche su Facebook, mi devono pagare anche loro $100. Non puoi, perché hai aderito ai termini di servizio che dicono che hai dato una licenza pratica perpetua nella misura in cui è sul sito e senza condizioni, quindi non puoi fare niente. A tal proposito, vedo sempre ogni tanto tra amici le catene di Sant'Antonio in cui certi utenti scrivono: ai sensi della legge XYZ io non consento a Facebook di usare i miei contenuti. No, non funziona così, la legge non funziona così, perché adoperando Facebook avete aderito ai termini di servizio, che sono molto lunghi e dettagliati, ma che ovviamente nessuno legge.
Che tra l'altro è brillante come cosa, visto che è una catena di Sant'Antonio che circola ormai da migliaia di anni, e praticamente dici: non vi do il permesso. Bravo. Dandogli il permesso,
esatto,
sostanzialmente,
quello,
visto che
sì,
lo stesso fatto di postare è
l'ironia è che sono proprietari anche di quel contenuto lì.
Allora, ricordando il numero di telefono per intervenire se avete domande, 1300 799 626, questo è il numero per chiamarci, per fare domande a Davide di qualsiasi tipo, non soltanto relative alla privacy. Allora, abbiamo detto, in certo senso noi autorizziamo Facebook a utilizzare questa foto almeno finché rimane online, e in che modo Facebook guadagna da questa pubblicazione di queste immagini?
Allora, Facebook, come tutti i social network e tutti i siti gratuiti, guadagna da voi, ma non voi come Dario, come Carlo, come Davide, ma voi come entità, cioè vendendo i vostri dati, non personali, ma in quanto non so, un teenager che ascolta musica rock, un uomo che va in giro col motorino, che guarda i tramonti, cioè un profilo che è di valore immenso per uno che fa marketing. E semplicemente tutte le funzionalità che loro implementano sono per fare in modo che la gente volontariamente dia il maggior numero di informazioni possibili. Ma non perché ci sia dietro delle persone cattive che dicono: spieghiamo quello che fa Carlo, vediamo dove ha fatto la foto del tramonto stamattina.
È tutto legale,
ovviamente.
Era il disclaimer.
Non è che vieni spiato come Carlo, come Dario, ma venite spiato come persona in globale, in modo da poter vendere il maggior numero possibile di informazioni a un telemarketing per pubblicità. E non so se qualcuno degli ascoltatori sicuramente l'ha fatto, ma quando mettete una pubblicità su Facebook, proprio come inserzionista, le possibilità di target sono incredibili. Cioè potete decidere:
vorrei uomo di di 26 anni,
sì,
che parli soltanto il dialetto calabrese.
Sì, cioè, ma davvero, ma ci si può andare veramente in dettaglio. O famiglie che hanno un figlio, famiglie che hanno due figli, famiglie che hanno tre figli, coi figli che vanno a scuola, coi figli che non vanno a scuola, di questa tale area. Cioè c'è una serie di informazioni che sono di un enorme valore per chi fa pubblicità.
E questo riguarda anche le interazioni, non soltanto quel che si pubblica, ma anche i like, i commenti, tutte le proprie azioni su internet.
Certo, per esempio sempre con te che vai sempre in giro, no? Che tu vai in giro in motorino,
sì,
fai via di tramonti.
Quando non me lo rubano.
Festiamo caso che il nostro amico Dario va a mangiare il gelato al centro commerciale e fa un bel selfie con lui che mangia il gelato e dice: che buono questo gelato, mi è piaciuto tantissimo. Allora, a quel punto lì, con quella foto, gli hai dato già una serie di informazioni incredibili a Facebook, per due motivi. Primo, perché ci sono dei sistemi di riconoscimento delle foto, che sono fantascientifici e inquietanti, in cui identifica, lo so perché l'ho provato, non posso dargli agli ascoltatori perché è abbastanza complicato, bisogna mettere le mani proprio in pasta, non è facile, ma si possono estrapolare delle informazioni incredibili dalle foto. Si può vedere se una persona è sorridente, triste, l'espressione, dove sta guardando, che cosa ha in mano. Io per esempio ho provato con una foto di mio figlio che aveva un cappellino di lana e ha riscontrato che aveva un cappellino che era un cappellino di lana e ha suggerito alcune possibilità di marketing, per esempio dei link a delle compagnie che fanno cappelli. Insomma, va veramente in dettaglio. Avete sicuramente tutti voi visto il riconoscimento dei visi, dei volti.
Incredibile. In pratica è lo stesso che utilizzano, diciamo, le agenzie di controspionaggio, ma gli stessi governi, semplicemente per verificare che la foto di un passaporto sia effettivamente appartenente alla persona, al titolare del documento stesso.
Esatto, ma quella parte lì, che è quella che viene data gratuitamente da Facebook, e Facebook la offre come un servizio, perché invece di taggare gli amici te li tagga già lui, fatto, finito. In realtà a loro non interessa che quella persona lì sia Dario, sia Carlo, sia Davide. Allora interessa quello che voi fate. C'è tutto un sotterraneo di analisi delle foto che sono più importanti. Nel caso del gelato, per esempio, Facebook raccatta che, ovviamente sta la posizione, ovviamente, che le persone che vanno al centro commerciale, che mangiano il gelato al cioccolato, sono felici. Quelle che mangiano il gelato alla vaniglia sono tristi. Allora vanno da questa tale catena e gli dicono: siete interessate a queste informazioni? E lo dicono: siamo interessati. E allora
pagare.
Fanno una campagna. Pagare, ovviamente.
Allora, ti interrompo qua, perché adesso dobbiamo prenderci una pausa, però dando anche un ulteriore dettaglio, il fatto che è incredibile il livello avanzato dei social media, di come riescono a prendere informazioni anche senza inserirle manualmente. Una cosa che a me sconvolge, per esempio, ogni volta è WhatsApp, nel quale io non ho messo manualmente nessun dato, che mi dice benvenuto al lavoro quando arrivo qua a Federation Square, ora cosa pubblica che se viesse a Federation Square, però non ho mai scritto da nessuna parte, eppure è riuscito a dedurlo. Insomma, tante cose a cui pensare. Noi prendiamoci una piccola pausa, ricordo ancora il numero se avete domande, 1300 799 626.
Ritorniamo in onda, 8:48 minuti, orario della costa est. Parliamo questa mattina di tecnologia. 1300 799 626, il numero se volete intervenire, farci domande, soprattutto farne a Davide Gaido, fondatore di priblo.com, esperto di privacy online e responsabile tecnico di una grossa multinazionale che questa mattina ci sta parlando della privacy, dei propri contenuti condivisi attraverso i social media.
Davide, mi riattacco a quello che ti stavo dicendo. Durante la pausa, durante la pubblicità, ci hai detto una cosa che ci ha fatto venire un po' la pelle d'oca a proposito di Google
sì.
Maps.
A tutti gli ascoltatori, vi troverete a divertirvi o vivere un film dell'orrore andando a vedere la history di Google, che è su google.com/history o ancora meglio maps.google.com/history. Cioè, se usate Google Maps, che è il 90% delle persone, avrete dettagliato tutto quello che avete fatto negli ultimi 3-4 anni, incluso quanto tempo vi siete fermati in un posto, che posto è, se avete fatto delle foto in quel tale posto. Meraviglioso.
Insomma, il sogno dei servizi segreti,
sì,
di qualsiasi paese.
Già,
ecco, però adesso, per non scadere, diciamo, nella paranoia, visto che sostanzialmente i social media sono un luogo nel quale la gente va lì per divertirsi, e se l'obiettivo, comunque le finalità dei social network, lo stavi dicendo prima, era quello di raccogliere informazioni per conoscere le abitudini dei potenziali clienti, perché tutto questo dovrebbe essere rischioso? per esempio, per me, in quanto cliente, non potrebbe piuttosto essere soprattutto un vantaggio quello di sapere che c'è qualcuno che può intercettare i miei gusti, sapere anticipatamente che mi interessa, sapere se la gelateria X, per dire, visto, tornando all'esempio precedente, fa sconti?
Ma assolutamente, infatti io non ho mai, cioè si può disabilitare per esempio la storia, tutta la nostra timeline su Google Maps, io non lo faccio perché mi conviene, mi piace, perché Google sa dove lavoro, sa dove vivo, mi dice quanto tempo ci metto ad andare in questo posto, in quest'altro posto, è una... Secondo me, io non sono contrario a queste cose, ma sono un grosso proponente di sapere a che cosa si va incontro. Cioè, semplicemente essere coscienti di quello che succede, fondamentalmente. Cioè, io sono veramente alcune volte basito dalle cose che trovo su Facebook. Ho trovato divorzi dettagliati nei commenti con marito e moglie che litigano. Ho trovato gente che ha postato fotografie chiaramente incriminanti, che mentre facevano dei reati, assumevano droghe. Cioè, così, proprio lì, senza parlare di foto osè.
Cioè, c'è stato anche un feed, un Facebook live di un omicidio in diretta.
Ecco, appunto. Cioè, nel senso, questa è incoscienza. Nel senso, questa è incoscienza. E credo che ci sia un falso senso di sicurezza in cui le persone dicono, ma sì, è su Facebook, lo vedono i miei amici, in qualche modo. Cioè, le persone si preoccupano di... magari Facebook mi ruba la foto del tramonto, senza pensare che, prima di tutto, la foto del tramonto nessuno ti obbliga a postarla. Questa è la base fondamentale. Ma secondo, che bisogna iniziare a ragionare in termini di... Se io sto per postare qualcosa online, dove sarà lì permanentemente per sempre vita natural durante, questo contenuto io sarei comfortable, sarei tranquillo a stamparlo su un cartellone di 3 metri per 4 e venire qua sotto a Federation Square ed esporlo gridando il mio nome. Oppure,
che è come sei venuto tu questa mattina.
Esattamente. Oppure prenderei un megafono e griderei quello che sto per scrivere su Facebook a lato di una strada. Io sono convinto che molte persone questo non lo farebbero, però misteriosamente va bene farlo su Facebook, ci sta, perché c'è questo falso senso di sicurezza. In realtà è molto peggio, meno persone lo vedrebbero a Federation Square di quelle che potenzialmente lo vedrebbero su Facebook, perché c'è anche un discorso che Facebook, ci sono sempre questi discorsi, Facebook non cancella le mie foto, Facebook deruba i miei contenuti, va bene, ma il vero pericolo è il tuo amico che vede la tua foto, la scarica sul suo computer e la rimette a sua volta, e lì avete perso completamente il controllo.
Anche perché una volta che passa il primo livello e
una
caccia
volta
libera
che online
per tutti.
È online, basta, non c'è proprio... Non c'è fine.
Ecco, però appunto, tornando al discorso quello legato alle foto cosiddette innocue, visto che la maggior parte dei nostri casi gli amici comunque postano su Facebook foto dei piatti al ristorante, dei cani, dei gattini e dei bambini,
sì.
E qui ci sono degli esempi. Ci fai degli esempi di, appunto, di casi in cui una foto pubblicata è stata poi effettivamente usata contro l'autore di quel post?
Allora, sì, c'ho alcuni esempi. Prima mi congiungo perché è importante capire questo concetto. Cioè, è vero che tendenzialmente nessuno di noi ha niente da nascondere, è vero, ma questo significa che noi lasciamo la porta di casa aperta e facciamo venire chiunque dentro a vedere cosa facciamo dalla mattina alla sera? Perché fondamentalmente io ho degli amici che veramente sai dalla mattina alla sera che cosa hanno fatto. Va bene, però c'è una famosa frase che mi sono segnato, che è bellissima, del cardinal Richelieu, che dice: datemi 6 righe scritte dall'uomo più onesto del mondo e io troverò un modo per farlo impiccare. Ovviamente i tempi sono cambiati dal 600 ad oggi, però il concetto rimane lo stesso. Cioè, magari voi avete un amico che ha commesso dei reati, magari voi avete fatto una fotografia a una protesta, fatto una fotografia a un libro sovversivo, avete scritto un'invettiva contro il governo, chi lo sa? Quella cosa lì è lì permanentemente vita natural durante. C'è anche una cosa innocente, magari trovate un lavoro... In un colloquio di lavoro uno apre il vostro Facebook e trova che avete scritto che odiate le mozzarelle e questo vende mozzarelle e non vi assume. Ci sono delle conseguenze anche per persone oneste.
Facci esempi di vita reale.
Di vita reale c'è un esempio, proprio l'esempio massimo è stato un ragazzino del Texas nel 2013 che dopo aver perso un match online di un videogioco ha scritto un paio di robe su Facebook insultando delle persone, eccetera. E una di queste qua gli ha scritto: sì, ma tu sei pazzo. E lui ha risposto: sono così pazzo che adesso vado in un asilo e sparo a tutti. Una cosa scritta, no, ma infelicissima, però scritta nel momento. Una donna del Canada, perché l'ha scritto su una pagina pubblica, una donna del Canada l'ha visto, ha chiamato la polizia, ha detto: questo vuole andare a sparare in un asilo. La polizia è venuta a prenderlo e siccome lui è del Texas, in Texas ci sono delle leggi antiterrorismo molto strette, e lui è in galera ancora oggi, per aver fatto minacce di stampo terroristico. E ha scritto, è chiaro che non voleva farlo, però l'ha fatto pubblicamente e la polizia non può ignorare un reato che gli è stato portato.
Quindi
sotto
è un
gli
po'
occhi.
Il caso come se tu sei alla stai imbarcandoti in un aereo e ti chiedono hai bombe e tu sì. fai lo spiritosone e sì. dici certo che ho due granate e praticamente obblighi la polizia, la dogana ad agire.
Sì, sì, uno dei esatto, presenti lo ha fatto e lo sa per esperienza personale.
Dimmi che non sei tu.
Che non va fatto.
Oddio,
neanche...
hai fatto lo spiritosone alla fatto dogana?
Sì, no, la frontiera tra Kazakistan e Kirghizistan, che non è esattamente una di quelle più soft. Davide, comunque rimaniamo, usciamo da questi casi limite per oltre a cancellarsi dai social media, e va bene, questa ovviamente sarebbe una reazione altrettanto estrema, oppure limitarsi a postare foto di tramonti dal motorino gattini dentro le bottiglie. Qual è la soluzione? Quali sono i consigli che ti senti di dare per difendere la privacy dei propri ricordi online?
La cosa più semplice è quella di usare servizi che pagate. Se per esempio salvare le foto su Dropbox, per esempio, che è un servizio che pagate, cioè devi pagare $100 all'anno, quello che è, Dropbox non analizza i vostri contenuti. Poi magari lo fa, però almeno non lo sai. Però
quindi tendenzialmente, se lo fa è illegale.
Se lo fa è illegale, cioè tendenzialmente è una cosa che sta lì. Poi in una delle prossime puntate, se mi avrete ancora, parlerò più in dettaglio della privacy online più a largo raggio, cioè di cosa succede ai nostri dati, anche quelli che in teoria dovrebbero essere protetti, ma quello è tutto un altro argomento. Però tendenzialmente sui social media che non pagate, voi avete la garanzia al 100% che qualcuno sta analizzando le vostre foto, sta leggendo i vostri messaggi, anche i messaggi privati tra l'altro, tutto viene analizzato, quindi voi avete la certezza al 100%.
Ecco, specifichiamo, non il signor Franco che sta leggendo, ma tutto automatizzato.
Sì, sì, non c'è una persona, ma è tutto automatizzato, e anche lì non è che vanno a vedere, chissà cosa fa oggi Carlo stamattina, no? Cercano i messaggi e dicono, vediamo se ha comprato il prodotto X, il prodotto Y, è quello poi fondamentalmente. Però diciamo che tutti i prodotti che si comprano, Dropbox è un esempio, Priblo è anche un altro esempio, però se voi pagate il servizio non ha interesse a vendere i vostri contenuti, perché lo state già pagando voi, siete voi il cliente, non siete voi il prodotto. Questa è la regola base. Io per esempio salvo tutto su Dropbox, lo pago, è lì salvato. La convenienza è un bilanciamento, le mie foto ovviamente escono dal mio computer e mi fido che Dropbox faccia la cosa giusta.
Sì, dovete di massima però... alla Richelieu, quindi la tua massima di oggi è dovete scegliere se essere cliente o prodotto?
Sì, ecco, bravo, sì. Scegliere se essere cliente o prodotto. Scegliere se volete, se non volete pagare. Ma ci sta, ci sta, però... Cioè, Facebook secondo me è una cosa... I social media sono una cosa divertente. Guardate oggi che bello questo piatto, invece di usarlo come fanno tante persone, purtroppo, come backup delle proprie foto, praticamente, che c'è dentro tutto, 1000 foto al giorno. Addirittura anche coi bambini, soprattutto, ci sono... Ho letto una statistica che al momento in cui i figli compiono 5 anni, in media i genitori hanno postato 1500 foto per ogni figlio. E questo sarà una cosa che la facoltà di Harvard ha già preannunciato, lo dico già a tutti gli ascoltatori, così lo sapete, che ci saranno molte cause legali di figli che fanno cause ai genitori per aver postato le loro foto online. Che è una cosa che sembra una follia, ma in realtà ci sta. Immagina una persona che diventa presidente degli Stati Uniti in America e ci sono le foto di lui col pannolino che vengono immediatamente prese dai media e viene ridicolizzato, oppure una foto imbarazzante. Bisogna stare attenti, perché tecnicamente, anzi è già successo adesso in Austria, che una figlia ha fatto causa alla mamma e ha vinto, perché tecnicamente quando voi postate, cioè se voi postate la foto di un amico, lo state facendo senza il suo permesso esplicito. Poi ovviamente sono casi limiti, però tecnicamente la legge è chiara. È come se uno pubblicasse la foto su un giornale. Uno non è che pubblica la foto su un giornale, ha preso una foto. È un argomento molto interessante.
Ma lei in questo caso teoricamente bisognerebbe chiedere agli amici prima e avere una risposta, una liberatoria scritta?
Tecnicamente sì.
Questo poi anche se si attiva la funzione privacy, per cui non si vuole essere taggati sulla foto di un amico previa autorizzazione.
Sì, vabbè, questa sarebbe, cioè, questi sono casi veramente complicati. Però adesso io non sono un avvocato ovviamente, però tecnicamente anche in quel caso sì, perché voi comunque state postando pubblicamente, e pubblicamente non significa necessariamente tutto il mondo, ma pubblicamente può essere anche perché è condiviso da tre persone la foto di una persona senza autorizzazione. Tecnicamente è così.
Tecnicamente così, allora scegliete se volete essere clienti oppure prodotto in questo caso. Questa è la massima di Davide Daigo questa mattina, che noi ringraziamo e salutiamo. E qui vedo delle risate.
Allora, ringraziamo Davide Gaido, che la prossima volta probabilmente ci
parlerà. Solo sbagliato il cognome,
di sicurezza ci è rimasto malissimo. Hai fatto
ma c'è un motivo.
Vabbè, ne parleremo il prossimo mese.
Linea a Domenico Gentile per la seconda edizione del Giornale Radio.
Buongiorno.